Cari amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, ci ritroviamo per l'ennesima volta a Risonanze. E Lucio e Cristian qui con voi, programma di musica colta e non solo, questa sera soprattutto non solo. E ci troviamo di nuovo in compagnia di un nostro amico, un carissimo amico Ciro, che è tornato a trovarci come ci aveva promesso. Io lo ringrazio per questo. Ciao Ciro. Forse non ci hai sentito perché il tuo microfono era...
Buonasera.
Ok, adesso siamo a posto. Ciro ci ha portato quest'oggi, come al solito, qualcosa di difficile ascolto, di estremamente difficile. E quindi lascerei a lui la parola su questo sottofondo quasi jazz, quasi africano, mi dicevi, qualcosa di combinato tra l'improvvisazione, il jazz e la musica,
sì,
africana, per spiegarci cosa vuol dire il limite, il confine tra l'improvvisazione e la composizione, che è la tematica che questa sera ci porti, giusto?
Esattamente.
Di cosa si tratta questo pezzo?
Stiamo ascoltando Anthony Braxton,
sì,
che negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, era al culmine della sua ricerca fra il jazz delle origini, il jazz più spontaneo, più animalesco, tra virgolette, e invece la musica colta, quindi le composizioni di classica, e cercava di produrre un mix tra queste due cose apparentemente di antitesi, nel senso l'estrema concettualità e razionalità di una composizione scritta contro l'impulsività e la rabbia dell'improvvisazione del jazz.
E in questo caso l'improvvisazione è lasciata all'individuo, al soggetto, o è in qualche modo interpretata da una macchina, da un macchinario, come abbiamo visto negli esempi della volta scorsa, della musica digitale minimale?
No, in questo caso sono tutti strumenti di stampo jazzistico, classico, comunque si tratta di trombe, di percussioni, di pianoforti, di batterie, quindi...
E di sudore, di corporeità, di materialità.
Comunque è tutto frutto del corpo umano e della mente umana.
Io direi adesso lascerei andare questo pezzo per ascoltarcelo, godercelo dopo queste indicazioni, e ci ritroviamo quando il pezzo finisce. Eccoci dunque qui, Lucio, Cristian e Ciro, Risonanze. Tra l'altro, Ciro, io so che c'è un progetto in ballo di una mensilità, una puntata mensile in cui ci aiuti ad ampliare, a stirare questo concetto di musica colta, a tirarlo fuori dal concetto classico di musica, insomma, accademica, di musica da conservatorio, per vedere come c'è una musica colta ancora forse più difficile e ancora forse più sotterranea, più underground in qualche modo, quindi più di nicchia della musica colta ufficialmente intesa, come di solito viene intesa.
Ma tutto dipende naturalmente da che significato dai alla parola colta. Comunque, se gli diamo come significato diciamo l'aspetto della ricerca, del pensiero, della voglia di sperimentare e di ricercare, facendo i conti anche col passato e con le tradizioni, diciamo, quindi portare avanti una storia della musica, allora ti dico di sì, è una musica colta underground che parte da dei presupposti molto diversi da quelli dell'Accademia, per esempio, o dei conservatori.
E il prossimo pezzo che ci vorresti far ascoltare ha una sua storia, per l'appunto. Vuoi raccontarci qualcosa
sì,
di questo pezzo? Accompagnarci nell'ascolto. Che...
Certo, qui cambiamo totalmente modalità sia strumentale che concettuale. Allora, l'artista di cui stiamo parlando si chiama Christoph Charles, è un artista inglese. Lui lavora moltissimo su dei pezzi intitolati undirected, perciò già nella parola non diretto abbiamo un concetto. Lui sta ricercando un nuovo ruolo per il compositore, un ruolo diciamo di secondo piano, quindi il compositore non più visto come artefice totale della composizione, ma diciamo un approccio, quindi un contributo molto parziale, se non del tutto assente. Questo non vuol dire che si arrivi a situazioni di caos, di anarchia, piuttosto che lui lavora con le macchine digitali, lavora con il computer. E la sua parte, il suo contributo nel lavoro, nella macchina di composizione, diciamo, si risolve nella scelta dei materiali registrati e nella programmazione di un software che poi andrà a scegliere autonomamente e seguendo diversi parametri che possono essere il tipo di registrazione, i volumi della registrazione, la lunghezza, andrà a scegliere questi file eseguendoli, anche incastrandoli uno dentro l'altro, anche sovrapponendoli, e dando luogo tutte le volte che il software è in azione a una nuova composizione sempre comunque diversa.
Si può parlare in questo caso di un autore desoggettivizzato?
Sì, possiamo parlare di un autore desoggettivizzato sicuramente, un autore che comunque si mette in gioco e mette in discussione il proprio ruolo riguardo alla composizione. Non è una composizione, ripeto, totalmente improvvisata, non è una composizione che nasce da una scelta arbitraria che ha lo stesso autore, ma comunque il concetto di composizione rimane, il concetto di scrittura rimane, ma è affidata, diciamo, per il 50% alla macchina e per un altro 50% all'autore.
E secondo te quindi si può parlare ancora di improvvisazione quando non c'è esclusivamente la mano umana, ma c'è la macchina a decidere in qualche modo, anche se secondo parametri appunto algoritmici, matematici, volumetrici, non so, quant'altro?
In un certo senso sì, se per improvvisazione naturalmente come concetto intendiamo la non ripetitività.
Certo.
Oppure la non ricostruibilità delle cose.
Esatto, penso che sia questo più che altro, un fatto che non è mai fatto una volta per tutte, un dato che non è mai dato in qualche modo, ma che tutte le volte che viene ripetuto con delle costanti, sì, ma con delle enormi variazioni.
Che se vuoi è una cosa, un aspetto anche che fa parte della natura stessa, perché comunque di margherite ce ne sono migliaia, però tutte sono diverse.
Esattamente, e anche lì la mano umana, per l'appunto, non credo che c'entri molto. Possiamo ascoltare il prossimo pezzo.
Ecco, Christian, pioggia, passi,
chiavi,
rumori, chiavi,
monete,
tutti i rumori naturali, tutte registrazioni colte naturalmente, non sono suoni elettronici, non sono prodotti da nessuno strumento creato dall'uomo, nel senso strumento musicale, ma sono tutte registrazioni, tutti frutti di microfoni posizionati in posti più o meno pubblici, in posti più o meno privati, in posti più o meno frequentati da persone umane, e tutte queste registrazioni di luoghi umani riorganizzate da un computer in maniera pressoché autonoma.
In questo senso trovo molto interessante, anche l'altra volta, se ti ricordi, ci avevi portato degli esempi in cui risultava determinante il contributo della macchina, anche sotto, ci tengo a sottolinearlo, il contributo nel difetto della macchina, quando c'erano quei musicisti che usavano il CD che saltava o i materiali vuoti, ad esempio, con i giradischi.
Sì, anche in quei casi la macchina era, diciamo, il secondo autore.
Certo, a volte addirittura il primo, mi viene da dire, no? che poi si collega...
Ma diciamo che per quello che mi riguarda ritengo sempre comunque che sia un concetto, un processo di simbiosi molto, molto stretto, ecco, molto stretto.
Sì, il confine è sempre difficile da tracciare. In effetti questa puntata nello specifico cerca di far sfumare il confine tra composizione e improvvisazione, se ho ben capito, più che evidenziare il confine tra una e l'altra, no?
Sì, esattamente. Per esempio nel prossimo brano abbiamo a che fare anche con un processo che oltre all'autore, oltre alla macchina, prende in considerazione addirittura l'ascoltatore, quindi la libertà dell'ascoltatore di crearsi un pezzo con dei materiali preregistrati utilizzando delle funzionalità che ha la macchina. Quindi in questo caso Intanto scusatemi, faccio apro e chiudo una parentesi. Il pezzo che abbiamo ascoltato prima è di Christophe Charles, l'ho già detto, e fa parte delle sue, della sua collezione di registrazioni intitolate Undirected. Ne ha fatte tre o quattro anche negli anni recenti. Comunque si tratta tutti di materiali registrati dopo il 2000, e quindi per completezza dell'informazione volevo dare,
mi sembra giusto,
chiusa parentesi. E invece il pezzo che andiamo ad ascoltare adesso è un pezzo che, per quanto riguarda i suoni, è completamente parte da materiale completamente improvvisato. Quindi abbiamo una chitarra, abbiamo un vecchio sintetizzatore analogico, proprio uno di quelli degli anni 50-60, con tutte le manopoline, i vari jack, insomma uno di quegli strumenti che ti davano ancora qualche soddisfazione, e il computer. Quindi è un trio composto da Keith Rowe, Thomas Lenn e Marcus Schmickler. E tutti e tre provenienti dall'improvvisazione più radicale, hanno registrato tre quarti d'ora, diciamo, di improvvisazione, l'hanno editata e registrata in modo che sia stata divisa in una quarantina di piccole tracce, e tramite vari strumenti, varie funzionalità, quali possono essere lo shuffle piuttosto che la ricerca dei brani, piuttosto che lo stesso ascoltatore può crearsi un numero quasi infinito di brani sempre diversi, e quindi anche qui il ruolo del compositore è messo in discussione. Chi è il compositore vero di questa musica?
Certo,
il caso, nel caso dell'improvvisazione, la macchina, l'ascoltatore, lo stesso, la volontà di questi tre autori. Non si sa.
In questo caso l'ascoltatore che ha riorganizzato poi il materiale sei tu, giusto?
Sì, diciamo la macchina. Ho messo shuffle e è venuta fuori questa cosa.
Sentiamola. Rieccoci dunque dopo questa esperienza musicale che ci porti sempre a fare al limite, direi, dell'ascoltabile quasi. Lo dico come battuta, ma non solo, nel senso che...
No, assolutamente, tutte queste cose vanno prese anche con la dovuta
ironia.
Esatto. Del caso. Assolutamente, non vengo qua a presentare cose come... musicali o di intrattenimento. Si tratta di cose molto difficili da ascoltare e soprattutto si deve essere curiosi di sapere perché sono fatte così.
Esatto, sì, c'è una dimensione quasi metamusicale, no, da andare a scoprire, perché alla
assolutamente
fine...
fa parte dell'opera in quanto se non ci fossero delle premesse concettuali a queste cose potrebbe sembrare che, non lo so, questa la possono fare tutti, e anzi invito gli ascoltatori, non so, di fare un esperimento, di prendere una bella radio, di girare per i canali, di registrare, avete già fatto una cosa del genere. Quindi paradossalmente è una cosa molto semplice ottenere il caos. In questo caso chi si approccia a questi materiali deve comunque sapere che c'è un motivo dietro a queste cose e c'è una storia dietro a tutte le tecniche che usano questi signori. Quindi anche se vi trovate all'interno del brano, come abbiamo sentito, un pezzo di techno, vuol dire che quel signore che sta facendo questa cosa e ci ha messo quel pezzo sa quello che sta facendo e vuole farlo per una questione sua estetica e quindi accetta le regole del caso e reagisce a questo caso.
Permettimi di parafrasare Nietzsche dicendo che poi in più ci sarebbe da dire che il caos sottende anche alle forme, alle belle forme, nel senso che anche laddove parrebbe esserci una perfetta armonia o quasi perfetta armonia, secondo Nietzsche al di sotto dell'Apollineo, che sarebbe poi l'armonia, ci sta comunque il dionisiaco, che sono le forze sotterranee, l'uno tutto, l'uno originario, l'inconscio, o possiamo chiamarlo appunto anche il caos, quello che poi viene ripreso anche da Deleuze come il caos, il rapporto tra caos e forma, o tra sfondo e forma, che anche nella pittura viene fuori, no? Nella
sì,
pittura contemporanea.
In questo caso addirittura si può prendere anche, cioè, il tutto come, non lo so, un processo catartico, nel senso che sia gli autori sia gli ascoltatori possono apprezzare e gradire questo tipo di suoni anche come necessità di liberazione completa dalle forme
statiche,
quotidiane, direi. Statiche e quindi proprio una reazione violenta. È come potrebbe essere paragonato a un accesso di rabbia.
A me viene in
incontrollabile,
mente,
ecco.
Certo, a me viene in mente così, proprio per ispirazione, mi viene in mente come molto spesso crediamo che le forme, così come noi le vediamo, in alcuni casi siano un po' più definitive, più stabili, in altri casi un po' meno. Non so, pensiamo a una piramide, per dire, o pensiamo a una nuvola. Ecco, se noi pensiamo a una nuvola ci viene in mente qualcosa che non ha quasi forma, perché la forma continua a formarsi, più che essere forma, si forma e si deforma, e quindi acquisisce e perde quasi contemporaneamente la stessa forma, mentre invece ad esempio una piramide o noi stessi come individui ci sentiamo un po' più stabili, più solidi, perché questa forma dura di più nel tempo. Ma se noi potessimo riprendere comunque anche la stessa natura, voglio dire la nascita e la morte di un fiore, non so, se potessimo riprenderla e farla andare molto velocemente, che è una cosa che si può fare con le tecniche attuali, noi vedremmo comunque non una forma ma un formarsi e un disfarsi costante delle forme, e quindi alla fine ancora un caos probabilmente.
Certo.
E questo per dire come poi c'è un riflesso dietro questa concezione anche filosofico e artistico più in generale, no?
Sono completamente d'accordo.
Prossimo pezzo?
Il prossimo pezzo è una composizione scritta, si intitola Treatise ed è scritta da Cornelius Cardew, un compositore inglese, diciamo figlio di quelle che erano tutte le teorizzazioni già sperimentate e già viste anche da Cage, diciamo porta avanti questo discorso di decostruzione, di trapasso di tutto quello che era la tradizione colta e un certo modo, diciamo tra virgolette, ordinato di tendere la musica, gli strumenti, le persone che fanno musica e che ascoltano musica. In questo caso il testo è scritto, è diventato abbastanza celebre, è scritto su una partitura, su un pentagramma, e si tratta di pagine e pagine di pseudo ideogrammi, a volte scritti di getto, con diciamo una specie di scrittura, ma neanche, disegno automatico. In altri casi sono delle forme geometriche, in altri casi si tratta di, non so, rielaborazioni grafiche delle note, e il compito dell'esecutore è quello di interpretare in maniera più libera possibile questi segni grafici.
Che non, quindi, sono riconducibili ad un linguaggio ufficiale, che è,
esatto,
quello delle note.
Esatto,
per
quindi il trapasso del linguaggio delle note ufficiale e la completa libertà di interpretare, dicevo, questi segni, per esempio come variazioni di volume, di timbro, di qualità, di durata anche. Esistono diverse decine di interpretazioni di questo Treatise che variano da durate di 24 ore, per esempio, a durate di un singolo CD, quindi un'oretta. Quindi ognuno con strumenti dei più vari. In questo caso io vi ho portato a un'interpretazione fatta da Seven Guitars, che non sarebbero altro che sette chitarristi provenienti sempre dall'ambito dell'improvvisazione jazz radicale. E in questo caso si tratta di poche pagine interpretate in maniera piuttosto minimale, dilatata, e anche in questo caso purtroppo per gli ascoltatori aspra.
E si tratta come sempre di una questione anche questa molto importante, che è la differenza tra l'interpretazione e appunto la composizione, che vorremmo anche fare una puntata poi noi su questo concetto, laddove nella musica classica spesso si sente questo diverbio, questo conflitto tra chi, come Busoni ad esempio, decide di interpretare, decide forse non è la parola giusta, però ha un approccio nei confronti dell'opera interpretativo forte e quindi anche violento in qualche modo dell'opera, quindi trasformandola propria e facendola propria, e chi invece sostiene che questo sia appunto una violenza inammissibile, che bisognerebbe rimanere il più possibile fedeli all'originale. Che voglio dire, è una cosa che riguarda anche la lingua. Quando si traduce un testo, ad esempio, si può cercare di rimanere il più possibile fedele al significante originario, però magari sacrificando in questo modo, non so, il ritmo, ad esempio, di un brano, di una lettura, mentre invece c'è chi vuole riportare una sonorità, ad esempio, ed è disposto a sacrificare altre cose. In questo caso mi sembra di poter dire, se ho capito bene, e correggimi se sbaglio, che è necessaria qui una violenza dell'interprete, non può che essere. L'interprete non può che fare violenza alla...
Ma io direi, non so, non sono molto d'accordo sulla violenza, nel senso che è proprio essendo il compositore, cioè colui che ha scritto questo testo nelle sue intenzioni, proprio la possibilità di dare la completa libertà all'esecutore. In questo caso l'esecutore non compie più una violenza sul testo, ma riceve in un certo momento, in un certo senso, gli ordini stessi, cioè fa parte di quella composizione, fanno parte non solo i segni grafici, il pentagramma, ma fa parte anche la libertà, e certo. Quindi è un'indicazione anche quella. Assolutamente non deve rispettare dei tempi che ti paiono che io possa aver dato. È un po' complicato, però, per dirti, se uno ti lascia la libertà di fare, è un'indicazione. Certo. E darti comunque un'indicazione su quello che devi fare.
Certo.
Almeno è molto paradossale, ma io penso di averla intesa correttamente anche dalle cose che ho letto scritta dallo stesso Cardio.
Quindi io a questo punto direi che è giunto il momento di ascoltare, poi semmai ne riparliamo. Thank you. Bene, rieccoci, puntualizzo per quelli che si fossero messi in ascolto in questo momento, siamo a Risonanze, questo è il programma di Lucio e Cristian, siamo insieme a Ciro, in compagnia di Ciro che ci sta aiutando, ci sta accompagnando in questa avventura all'interno del difficile confine, che poi confine non è in qualche modo, tra composizione e improvvisazione. Stiamo ascoltando, stiamo toccando con mano quali sono i materiali non solo sonori ma anche intellettuali che sottendono a questi tentativi, e abbiamo ascoltato qualche esempio, di cui l'ultimo è un esempio abbastanza celebre, dicevamo di uno spartito scritto su pentagramma, ma non scritto con delle note come si usa tradizionalmente, bensì con degli ideogrammi, dei grafici, delle figure geometriche. E stavamo parlando appunto dell'importanza che riveste in questo caso il ruolo dell'interprete, dell'interpretazione, che è lasciata libera nei suoi spazi, laddove io dicevo che l'interprete è necessaria, la violenza dell'interprete nei confronti di questo spartito, e laddove Ciro appunto mi faceva notare che non si tratta di una vera e propria violenza, in quanto lo spartito non è un vero e proprio spartito.
Quindi... Esattamente. Quindi ritorno velocemente sul concetto che sottende questo tipo di composizione, non dando delle regole, nel senso affermando di poter utilizzare la propria libertà, il proprio ingegno di interpretazione, in realtà si sta dando un aiuto a chi dovrà interpretare l'opera. Quindi anche qui il limite tra composizione e
improvvisazione
secondo me è più che mai vivo. In questo caso poi io ne approfitto sempre per dare consigli a chi ascolta queste cose o chi vuole ascoltarle, perché anche qui l'aspetto musicale può essere più o meno importante. Molte persone apprezzano queste cose per la loro concettualità, altre, dicevamo, per la loro violenza o per la loro bruttezza, tra virgolette. Altre ancora, io per esempio in questo caso do un consiglio di immaginarsi, insomma, di le forme, magari di procurarsi lo stesso spartito che si trova comunque su internet e cercare di seguire le stesse forme. Queste sono forme geometriche messe in suono.
Ecco, una domanda, che una curiosità che mi viene adesso proprio in questo momento, che però trovo sia interessante in merito. Solitamente queste tecniche, benché siano appunto ardue all'ascolto, come dicevamo prima, potrebbero sembrare invece semplici da porre in atto. Non tanto questa, forse perché appunto richiede, penso, un lavoro abbastanza grosso di interpretazione, che non si può improvvisare così lì per lì, ma le altre di prima. Mi interessava a questo proposito far notare come, a me pare, e tu appunto puoi correggermi se sbaglio ovviamente, a me pare che questi tentativi poi siano in qualche modo connessi ad una facilità anche di ricezione, come posso dire, a una distribuzione al di fuori un po' delle case discografiche, delle logiche di proprietà, dove uno di solito può reperire questi materiali come ad esempio lo spartito, anche gratuitamente, con facilità in qualche modo. È vero questo?
In questo caso, guarda, ammetto la mia ignoranza, non so dirti se in effetti facesse parte delle volontà di Cornelius Cardi con questa facilità. Sta di fatto che con il mondo, con la rete, con internet, un po' tutto è saltato. Anche quello che non doveva saltare, che non doveva essere liberato, in un certo senso è stato liberato. E quindi anche in questo caso il concetto di autore è sempre più vago.
Io trovo che sia coerente però in questo caso, che se qualcuno di questi si lamentasse per questo motivo sarebbe un po' un'incoerenza con...
sono d'accordissimo con me. Sono d'accordissimo.
E al di là di questo appunto, il prossimo brano che vogliamo ascoltare, invece come lo trattiamo? Come ci arriviamo?
Allora, qui parliamo di un autore tedesco, diciamo, non so come definirlo, comunque insomma io apprezzo molto i suoi studi, perché alla fine sono studi matematico e filosofici più che musicali. E lui lavora su diversi materiali, lui è molto molto concettuale. Parliamo di Asmus Titjens, che è un autore ancora attivo fin dalla fine degli anni 60, ma in realtà è con gli anni 80 che ha avuto modo di crearsi un culto addirittura, e un culto di ascoltatori, una cerchia di ascoltatori molto, molto affiatata. E diciamo che questo autore lavora su materiali di vario tipo, come possono essere le frequenze radio, piuttosto che le registrazioni, i microfoni sott'acqua, piuttosto, sempre andando a pescare le cose più strane naturalmente, e applicandovi criteri matematici rigorosissimi. Quindi lui va a studiarsi la matematica, la filosofia, cioè lui è uno pseudo filosofo, pseudo matematico, nel senso che conosce logica anche, e cerca di mettere in musica queste cose. e quindi ci troviamo di volta in volta ad avere a che fare con delle atmosfere, dei paesaggi, dei panorami oscuri, tremendi, piuttosto che delle macchine che funzionano quasi. Qui siamo anche al limite, per esempio in questi brani siamo al limite del minimalismo, e quindi è la macchina che con le frequenze, le oscillazioni decide da sé il proprio ritmo, le proprie note. Anche qui l'autore dà molta libertà alla macchina, pur impostando egli stesso una ricerca sulla macchina, sulle frequenze del suono. Quindi lui non fa altro che scoprire queste implicite relazioni già esistenti e metterle a nudo. Quindi se non so, l'esempio più semplice è di prendere due frequenze, sovrapporle. Se voi sovrapponete due frequenze, due toni puri, si creerà un mondo di frequenze aggiuntive, un mondo, un ritmo sottostante. Certo, ci vuole l'orecchio dell'ascoltatore, l'orecchio di chi crea queste cose, e la bravura del compositore, in questo caso di Titchens, a creare cose anche, tra virgolette, ascoltabili.
Certo. Beh, direi che possiamo ascoltare questo gesto creativo. Rieccoci dunque dopo anche questa ennesima, scusatemi, ma Ciro ha rotto le cuffie.
L'improvvisazione, Christian, è anche questa.
E quindi sta con una mano sull'orecchio.
Tranquillizzo Radio Onda d'Urto che ripagherò al danno fatto.
Ma io volevo chiederti piuttosto, Ciro, hai qualche libro da consigliare? Che sarebbe una bella cosa.
Aiuto.
La faccia che fai.
Libro riguardante queste cose?
Sì, no, nella fattispecie questo pezzo, questo brano, anche se lui ti piace, mi hai detto, come l'hai chiamato tu, pseudofilosofo, sarebbe interessante per la prossima volta, semmai, se ci prometti di tornare fra un mese, se ti lasciano rientrare.
Diciamo sì, mi cogli un po' alla sprovvista. Comunque esistono dei testi, esistono... anche scritte da qualcuno di questi autori. Cornelius Cardew ha scritto diverse cose, ma anche se vogliamo andare a prendere per esempio questo Asmus Titchens, ha appena scritto qualcosa, ecco, è di difficile reperibilità, in realtà dovrei informarmi. Comunque esistono anche cose scritte. Però più che testi pubblicati tradizionalmente, diciamo che esistono diversi siti, parecchi siti su internet su cui approfondire, attraverso cui approfondire queste tematiche.
Siamo sempre sulla linea della libera diffusione comunque.
Io sempre, soprattutto per quanto riguarda la curiosità. Se una persona è curiosa e vuole andare a fondo e non ha paura di dove andrà a finire, io consiglio sempre comunque la rete, che secondo me è uno degli strumenti più, che poi la rete ha comunque dei parecchi rimandi anche a letteratura scritta, e quindi
certo.
Piuttosto che
Direi che, visto che vale la pena approfondire i prossimi due pezzi, facciamo subito ascoltare il prossimo. Hai qualcosa da dire così in sintesi per il penultimo pezzo?
Sì, in questo caso...
Visto che vorrei arrivare all'ultimo poi anche.
In questo caso diciamo che l'autore... in realtà, guarda Christian, ti dico, questo è un tranello che vorrei porre agli ascoltatori.
Allora prima ascoltiamo e poi poniamo
la
domanda,
di Alessandro.
Giusto?
va bene, dai, prima ascoltiamo e poi porrò il quesito.
Ok.
Thank you.
Christian, quello che stavi sentendo prima era una tromba.
Questo era il tranello.
No, il tranello è un'altra in realtà. Io volevo lasciare gli ascoltatori con questo dubbio: si tratta di un pezzo composto o improvvisato?
E non lo svegliamo, ovviamente.
No, naturalmente no, si arrangeranno i nostri ascoltatori.
Facciamo che la prossima volta, semmai, potrebbe essere che...
Vi posso dire l'autore è un italiano, Alessandro Bosetti, che in questo momento vive a Berlino, lavora a Berlino, riconosciuto proprio internazionalmente come facente parte della scena berlinese, in realtà, quindi la scena berlinese della musica colta, avant-garde, ha diciamo preso in grembo, quindi adottato il nostro Alessandro e gli ha dato la possibilità di portare avanti il suo discorso con il suo strumento. In questo caso anche qui il limite tra composizione e improvvisazione è assolutamente precario, si potrebbe dire che non esiste, però lascio agli ascoltatori, il brano si chiama Zona numero 2, lascio agli ascoltatori più volenterosi e più interessati andare a ricercare e capire se è un brano improvvisato o meno.
Ok, quindi colgo l'occasione per salutare tutti quanti, per ringraziarti, grazie Ciro di essere tornato, se ti faranno rientrare in questo posto dopo la rottura della cuffia.
No, prometto, la prossima volta prometto che romperò un microfono.
Una cosa alla volta, mi esatto. Sembra giusto. Comunque io ti prometto invece che ci rivedremo, io sono sicuro che riuscirai a ritornare qui nonostante questi piccoli incidenti che possono succedere. Saluto tutti quanti, ringrazio per essere rimasti fino a queste ore tarde come
buonanotte
al solito.
Buonanotte Cristian, buonanotte Ciro.
Esatto, e vi lasciamo alla prossima puntata e fra un mesetto forse, chi lo sa, potremmo ritrovarci di nuovo con Ciro. Buonanotte.